Alessandrina Ravizza nacque nel 1846 a Gaccina, vicino a Pietrogrado, da Augusto Massini, rifugiato in Russia durante le guerre napoleoniche, e da Caterina Bauer, tedesca, morta quando lei aveva 9 anni. Nel 1863 si stabilì a Milano, dove si sposò e visse sino alla morte, nel 1915. Rappresentante del femminismo pratico che operò a Milano tra l'Ottocento e il Novecento, fu un'importante figura di riferimento nel mondo dell'assistenza ai bisognosi e soprattutto alle donne. Numerose sono le opere assistenziali create da Alessandrina o da lei dirette, a favore dei disoccupati, delle prostitute, dei minori delinquenti e dell'infanzia abbandonata. A quei tempi una donna, quando rimaneva incinta fuori dal matrimonio, era disonorata e considerata dalla società alla stregua di una prostituta. Se poi non aveva mezzi di sostentamento, era costretta ad abbandonare il suo bambino, il figlio della colpa, affidandolo agli enti di assistenza. In questo suo drammatico, ma anche divertente e ironico racconto, scritto nel 1906, Alessandrina Ravizza tratta appunto questo tema delicato. Il testo fa parte della raccolta I miei ladruncoli, racconti dei bassifondi milanesi, e qui lo presentiamo in forma drammatizzata nella riduzione per solo audio curata da Umbretta De Biase.
Vorrei raccontarvi un episodio della mia vita che a molti di voi apparirà incredibile. O addirittura immorale, almeno per qualche anima molto sensibile e virtuosa. Era un fresco pomeriggio di settembre e me ne stavo tranquilla in salotto con amici e parenti.
Signora, in anticamera c'è la portinaia del 14, è molto agitata e dice di avere urgente bisogno di parlarvi.
Va bene, dille che arrivo. Scusate amici, devo assentarmi un attimo, torno subito.
Scusate il disturbo, sono la portinaia del numero 14.
Lo so, vi conosco, ma cosa vi è successo? Sembrate agitata.
Un pasticcio, signora. Sapeste, ieri ebbi la debolezza di alloggiare nel sottotetto del mio palazzo una povera ragazza, pelle e ossa e con un faccino disperato. Deve essere di campagna, pensai. La poverina mi pregò di alloggiarla in qualche modo, perché non sapeva dove andare. Io mi impietosì e la feci salire nell'abbaino senza avvertire mio marito. E figurarsi, quando lui l'ha saputo è andato su tutte le furie. Sapete, fa la guardia municipale, lui deve mantenere l'ordine. E poi il padrone del palazzo non vuole bambini in casa.
Che bambini?
E la disgraziata è incinta.
E voi non ve ne eravate accorta?
Certo che sì, anzi credo che sia lì per partorire. Mio marito è salito lassù, l'ha presa a male parole e l'ha fatta sloggiare a forza.
La sensibilità di quest'uomo. E dunque che possiamo fare? Portiamola alla maternità?
Per carità, signora! La poverina dice che piuttosto si ammazza, perché poi lo viene a sapere tutto il paese e sapete come sono i paesi. Tutti si conoscono fin dentro la camicia.
Dov'è ora la ragazza?
È qui fuori. È bianca come un cencio e trema come una foglia, poveretta.
Dille di entrare. Vieni, cara, non temere, siedi.
Grazie, non ce la faccio più a stare in piedi.
Sei proprio sicura di non voler andare alla maternità? Ti accompagniamo noi, lì avranno cura di te, sei così pallida. Hai bisogno...
Mai, signora, piuttosto faccio uno sproposito. Meglio morire, io e il mio povero piccino che ancora deve vedere la luce.
Non dire sciocchezze, sta tranquilla. Troveremo una soluzione.
Io ora andrei, signora. Mio marito mi aspetta da basso.
Aspettate, forse mi è venuta un'idea.
Signora, mio marito...
Fermatevi, ora torniamo alla vostra casa.
Per carità, signora, quello mi accoppa.
Non al sottotetto, non vi preoccupate. Dite, la maestra del quinto piano è ancora in campagna? E voi avete la chiave, non è vero?
Ma quella è tornata proprio ieri. Non vorrete mica...
Esatto, andiamo proprio a casa sua. La maestra mi deve molti piaceri, non si rifiuterà di aiutarci. Pina, per favore, prepara della biancheria pulita, lenzuola, federe, asciugamani. Intanto io scrivo un biglietto per la levatrice. Oh, Francesco, è il cielo che ti manda. Ho bisogno di te per tutta la notte. Dobbiamo aiutare questa povera ragazza che è nei guai seri, come puoi vedere.
Signora, che devo fare?
Beh, intanto porta questo biglietto alla levatrice e poi raggiungici al quinto piano del numero 14. Veloce, per favore.
L'arrivo di Francesco mi aveva rincuorato. Lui era un omone alto, grosso e con i capelli rossi. Solo a guardarlo faceva paura. Quando poi la gente veniva a sapere che era stato in galera per omicidio, si spaventava e così lui non trovava lavoro. Io lo aiutavo come potevo. Ormai erano già le 9 di sera e mentre lui correva dalla levatrice, io e la portinaia salivamo a fatica le scale del palazzo, sorreggendo la poveretta stremata dalla sofferenza. In quel momento avevo il cuore gonfio di pena per lei e pensavo a tutte quelle donne che per un attimo di abbandono dovevano pagare così duramente, ma anche sentivo un rancore, una rabbia infinita contro gli uomini che per la legge non avevano mai nessuna responsabilità in questi casi, mentre le donne subivano non solo il disonore ma anche la tragedia di mettere al mondo una creatura innocente per poi doverla abbandonare negli ospizi per trovatelli, dove gli infelici non avrebbero mai conosciuto il calore di una famiglia. Quante ingiustizie al mondo! E sempre il peso più grande dobbiamo portarlo noi donne. Finalmente arrivammo davanti alla porta del quinto piano. Nessun rumore all'interno. La maestra non c'era. Dissi alla portinaia di aprirmi la porta con le sue chiavi.
Forza, forza, stendiamola subito sull'ottomana. La levatrice e Francesco saranno qui a momenti. La ragazza sta male, portatela un cordiale, per favore.
Subito, subito, ma che diremo quando arriva la maestra tedesca? Ah, quella è una donna tremenda.
Eh già, la maestra tedesca, avreste dovuto vederla. Era una zitella sulla cinquantina, magra, bassa, con il viso che sembrava una mela raggrinzita dalla gelata. Più che una persona, sembrava una mummia. Era una mummia, di dentro e di fuori. Certo, mi aveva sempre dimostrato a parole un sentimento di devozione, visti i tanti modi in cui l'avevo aiutata. Ma ora stavo per metterla alla prova.
Tranquilla, signorina, non preoccupatevi, vi spiegherò tutto. È un'opera di carità e certo non vi vorrete tirare indietro. State calma, fidatevi di me. Fra al massimo un paio di giorni tutto tornerà come prima. È un'opera di carità, ma a cosa state facendo? Fermatevi, vi prego, calmatevi. Non sta succedendo niente di grave, ve lo ripeto. Mi assumo io tutta la responsabilità. Non c'è bisogno di alterarvi così. Da brava, sedetevi, sedetevi. Mi conoscete, sono io la vostra amica Alessandrina Ravizza. Che avete da temere? Vi siete sempre fidata di me. Sapete bene quanto ho aiutato anche voi. Ora dobbiamo aiutare questa povera ragazza che rischia di morire. Di morire, volete capirlo, sì o no? Non fate così.
Dov'è il mio gatto? L'avete cacciato fuori? Bisogna trovarlo subito.
Ma che gatto?
Il suo gatto, quella bestiaccia.
Ah, certo, il vostro gatto. Dai, cerchiamoglielo prima che le venga un colpo. Micio, vieni fuori che la tua padroncina ti aspetta. Micio. Oh, finalmente si è messa quieta. Ah, grazie al cielo siete arrivati. Agnese, ditemi come sta questa povera ragazza.
Purtroppo a occhio il parto si presenta difficile e doloroso, ma manca poco ormai. La ragazza è molto debole. Speriamo bene. È questione di ore. Passerò qui la notte. Non vi preoccupate.
Signora, andate pure a casa. Qui ce la sbrighiamo noi e se c'è qualche problema vengo io ad avvisarvi.
Andai a casa, ma quella notte non riuscii a chiudere occhio. Mi giravo e rigiravo nel letto, finché mi ero appena assopita, quando Pina mi avvertì che era arrivato Francesco.
Signora, venite subito. Quell'arpia sta facendo il diavolo a quattro. L'oltomana era il posto del gatto e quella bestiaccia non ha fatto altro che girarci intorno tutta la notte miagolando. Abbiamo dovuto buttarlo fuori. La lemmeggera urla come una matta contro la poveretta e contro di noi. Se non la smette, giuro che le torco il collo a lei e pure al gatto.
Francesco, per carità, torna lassù, ma sta calmo. Arrivo subito io, eh?
Vado. Ho messo a bollire un pollo e se non gli faccio la guardia, quella è capace di dargliene un pezzo al gatto.
Quando arrivai, vidi che la maestra mi lanciava sguardi pieni di odio. Feci finta di non accorgermene e mi diressi difilato nella camera dove giaceva la ragazza. Lei aveva l'espressione rassegnata di certe bestie quando sono in fin di vita. Il suo viso era marido di sudore e di lacrime, povera figlia. Pareva estranea a tutto. Non si accorse nemmeno di me, che mi avvicinavo al suo giaciglio. La levatrice intanto le teneva le mani per darle almeno un po' di coraggio.
Io e quel brav'uomo non abbiamo fatto altro che battagliare tutta la notte contro quella donna che pensa solo al suo gatto. Ha approfittato del fatto che voi non c'eravate per entrare qui e insultare, gridare contro questa poveretta. Un fiume di male parole sono uscite da quella boccaccia. Ho dovuto farla chiamare perché un'altra scenata così e la poverina non reggerà. Ci siamo! Forza! Mi dia una mano! Le tenga la testa! Dai, cara! Spingi! Spingi! È un maschietto! Ed è vivace! Sano!
Oh, il più è fatto! Ora dobbiamo pensare a sistemare la madre e il bambino. Oddio, tempesta in arrivo! La maestra è qui! Vado fuori! Non deve entrare nella stanza!
Violazione di domicilio! Voi avete invaso la mia casa e l'avete disonorata da tutte queste porcherie! Io giuro che la butto fuori dalla finestra! Vi denuncio alla polizia per violazione di domicilio! Avete capito? Subito! Andate via! Subito! Subito!
Che potevo fare in quel momento? Non ci fu verso di calmarla, perché strillava come un'aquila. Innanzitutto dovevamo portar via il neonato. Quella era capacissima di ammazzarlo, di buttarlo dalla finestra.
Per pietà, portatelo via subito il mio bambino, ho paura. Salvatelo da quella donna, vi supplico.
Certo, ragazza mia, non agitarti. Vedrai che non gli succederà nulla al tuo bambino. Ci siamo noi.
Adesso lo portiamo all'ospizio. Francesco, chiama subito una carrozza, per favore.
Un momento. Forse non lo vedrò più. Datemelo, voglio baciarlo. Almeno una volta.
Certo, cara. Ora soffri terribilmente, ma vedrai che le cose si aggiusteranno. Intanto mettiamo al sicuro il vostro bimbo. Ma che sta succedendo di là?
In casa mia! Una porcheria del genere! Ma io lo butto fuori dalla finestra!
Ancora questa storia, ti butto io fuori dalla finestra! Anzi no, prima ti torco il collo come un pollo! Tu fammi solo vedere che ti avvicini al bambino e vedi che ti capita a te e a quel tuo brutto gattaccio spelacchiato!
Non provare a toccarci! Tu sei una bestia! Un assassino! Io qui dentro sono la padrona di casa e io vi denuncio tutti per violazione di domicilio! Vi mando tutti in galera!
E io al cimitero, disgraziata senza cuore!
Avete invaso la mia casa con le vostre porcherie! Picchiato il mio cicci! Ve la farò peccare! Peccare tutti, tutti!
A chi, brutta strega? Nemmeno in galera c'è gente cattiva come te! Adesso te la faccio vedere io!
Aiuto! Aiuto, è pazzo, vuole ammazzarmi!
Presto, portiamo via il bimbo prima che Francesco faccia davvero una sciocchezza. È arrivata la carrozza.
Sì, sì, è giù che aspetta.
Signora, e questa povera ragazza? Non possiamo lasciarla sola in questa casa.
Certo che no, ma almeno per stanotte dobbiamo tenerla qui. Rimarrai tu con lei.
Ho pensato che domani me la porto a casa mia. È troppo conciata per sopportare altre traversie. La mia casa è piccola, pure per me e i miei figli, ma troveremo il modo di accomodarci.
Come ringraziarvi, cara Agnese. Esiste anche la bontà a questo mondo.
Andiamo, presto.
Purtroppo non era ancora finita. L'ospizio per l'accettazione dei neonati aveva già cessato il servizio e noi non sapevamo dove andare. Con il nostro bimbino fra le braccia eravamo disperate. Di tornare in casa della megera con il bimbo non se ne parlava nemmeno. Il pericolo che quella maledetta, in un attimo di nostra distrazione, potesse davvero fargli del male c'era ed era gravissimo. Infine ci venne l'idea di portarlo all'ospedale. Purtroppo lì ci dissero che non accettavano neonati, ma finalmente un angelo ci venne in soccorso.
Dottor Scurati.
Signora, che ci fate qui? E questo bimbo è appena nato, vedo.
Gli narrai la storia e lui, impietosito, disse di portarlo all'ambulanza ostetrica, dove lui quella notte sarebbe stato di guardia.
Affidatelo senza timore all'inserviente e ditegli di collocarlo nel mio letto. Ci faremo compagnia. Non preoccupatevi del resto. Questo signorino non ha bisogno che di caldo e di qualche goccia d'acqua zuccherata. Il mio infermiere giovanino se ne intende e sarà un'ottima balia.
Strinsi con effusione le mani di quell'uomo di scienza, tanto semplice quanto buono, che eliminava tutte le difficoltà e mi liberava da una responsabilità angosciosa. Durante le corse affannate in carrozza, mi era sembrato di momento in momento che la vita fuggisse via da quel corpicino esilissimo. Affidammo così il bambino a Giovannino, che subito lo curò come la più affettuosa delle madri. E io e la levatrice ci salutammo con gli occhi negli occhi, senza parlare. Io ero ansiosa di rivedere la povera ragazza, lei di tornare a casa dove i figli l'aspettavano. La notte intanto era calata e io avevo le membra spezzate dalla fatica, non sentivo nemmeno bisogno di cibo. Il mio compito non era ancora finito. La povera madre mi attendeva e Dio sa con quale ansia.
Ma Francesco, perché i mobili sono tutti spostati?
Sono stato io, signora. Ho detto alla Pina di barricarsi dentro per impedire alla vecchia strega di entrare e di continuare a perseguitare questa povera ragazza quando noi non ci siamo a proteggerla.
Bravo, Francesco. Ormai non c'è più da temere. Il bambino è al sicuro e domani mattina lo sarà anche la madre. La portiamo a casa della levatrice. Ora andate a riposarvi. Dovete essere stanco.
Io stanco? Ma che cosa vi viene in mente? No, no, no. Veglierò questa notte. Non mi fido di quella megera. Non ha timore che di me e di voi. E se manchiamo noi due, è capace di far l'inferno qui dentro. E poi potrei servire ancora.
Francesco si mise in un angolo come una sentinella e dovette insistere per persuaderlo ad andarsi a prendere almeno del cibo e del vino. Bene, lo credereste? La mattina dopo, mentre Francesco era sceso a prendere del latte, la vecchia pazza, per sfogare la bile che la rendeva letteralmente furente, supera la paura e si mette dietro la porta a vomitare ingiurie e improperi.
Fuori di qui! Maledetta svergognata, tonnaccia! Questa è una casa onorata! L'hai insozzata con la presenza tua e del tuo bambino! Andate via subito! O chiamo la polizia, avete sentito? Fuori! Fuori di qui!
A questo punto io temetti che l'antico istinto sanguinario di Francesco lo portasse a commettere un altro omicidio. E decisi di portar via immediatamente la poveretta a casa della levatrice.
Andiamo via, Francesco. Ce la fai a portarla in braccio?
Starà come in un letto di piume, signora. Quella megera deve ringraziare voi due se respira ancora.
Arrivammo a casa della levatrice e Francesco la pose sul nuovo giaciglio con una delicatezza e una dolcezza incredibile. Le accomodò la coperta e i cuscini, tanto lievemente che io la levatrice lo guardavamo al limite. Poi io e lui tornammo alla casa della maestra virtuosa per rimettere tutto in ordine. Io però gli vedevo una faccia strana. Intuivo che l'unico suo pensiero era quello di ridurre la vecchia alla disperazione. Lui pregustava la gioia di farle trovare stecchito nel letto il gatto. Mentre giravo intorno gli occhi per assicurarmi che tutto fosse ritornato perfettamente in ordine, lo vidi chino in un angolo in un atteggiamento sospetto e mi balenò l'idea che egli tendesse un'insidia all'oggetto del suo odio implacabile. Lo sgridai aspramente. Per fortuna il gatto non c'era, o almeno non lo vidi. Aveva di certo preso la via dei tetti. Ma da quel giorno non mi sono mai ritrovato una volta con lui senza che mi rammentasse la storia che vi ho raccontato e concludesse con un'ostinazione incrollabile.
Credetemi, signora, una lezione era necessaria, almeno il gatto.
Alessandrina Ravizza, violazione di domicilio. Presentatrice Attilia Cozzaglio. Voce narrante di Alessandrina Ravizza, Donatella Massara. Personaggi: Alessandrina Ravizza, Raffaella Gallerati. Portinaia, Luciana Tavernini. Cameriera Pina, Attilia Cozzaglio. Francesco, Simona Cosentino. Ragazza incinta, Elena Colella. Maestra tedesca, Laura Modini. Levatrice Agnese, Claudia Badioli. Il medico, Elena Colella.